da una circolare a ciclo stile redatta da Rodolfo Morandi alcuni giorni prima dell'insurrezione dell'aprile 1945.
La lotta di liberazione è entrata nella sua fase finale. La certezza di non aver scampo se non nella reazione monarchico-capitalista che ha risollevato la testa nell'Italia meridionale e tenterà domani di dominare la spinta delle forze popolari e progressiste dell'Italia del Nord, induce il fascismo ad opporsi con disperato furore alle forze della liberazione. Questa è la ragione che scioglie ogni dubbio sulla necessità di schierare le nostre forze in una prova destinata a costituire l'affermazione decisiva del diritto al potere della classe lavoratrice. L'insurrezione popolare non è e non può essere in questo momento la rivoluzione. Ma se non può direttamente scaturire da essa il nuovo ordine socialista, essa deve costituire un atto dietro il quale non si torna e non si può tornare.
Combatte il partigiano, la sua battaglia, tedeschi e fascisti fuori.
Aprile 1945.
La decima divisione della quinta armata americana con il gruppo italiano Legnano e la terza divisione del corpo di spedizione polacco forzano il passaggio attraverso l'Appennino tosco-emiliano e s'affacciano sulla pianura padana.
È l'inizio della fase conclusiva della campagna d'Italia. Conclusiva solo se le 25 divisioni tedesche, dislocate con i loro alleati fra Tirreno e Adriatico, non riusciranno a costituire lungo l'ansa dell'Adige un nuovo schieramento.
Insieme con l'ordine di offensiva generale data alle sue truppe, il comandante della quinta armata, generale Clark, dirama un messaggio alle formazioni partigiane.
Non lasciatevi tentare di agire prematuramente. Quando verrà il momento, ciascuno di voi e tutti voi sarete chiamati a fare la vostra parte.
Bologna, tardo pomeriggio del 20 aprile.
Il Comando Unico Militare Emilia-Romagna ordina l'immediata insurrezione.
Notte sul 21 aprile.
Il comando della prima divisione Modena M, 9 brigate, 3.500 uomini, emana l'ordine di operazione 518 UO.
Eliminare e sgominare i presidi nemici che si incontrano su tutti gli obiettivi d'attacco, evitando che tali forze possano ritirarsi per costituire nuove linee di resistenza.
21 aprile all'alba.
Le avanguardie alleate entrano in Bologna, già nelle mani dei patrioti, e prendono in consegna un migliaio di prigionieri.
Nel Delta Padano, azione congiunta di reparti dell'ottava armata della Cremona e della 28esima brigata Garibaldi al comando di Bulov.
Noi garibaldini raggiungiamo Taglio di Po, mentre gli inglesi e il gruppo di combattimento Cremona dalla zona di Comacchio si spingono fino a 14 km da Ferrara.
22 aprile.
Da nord-est e da sud i partigiani convergono su Modena. Prendono d'assalto la questura, le carceri di Santa Eufemia, la centrale elettrica, le fabbriche Maserati, gli uffici della Federazione Fascista. Tedeschi e fascisti resistono asserragliati nell'Accademia Militare. Nello stesso giorno sopraggiungono le colonne alzate della Quinta Armata. I patrioti hanno avuto 37 morti, i tedeschi 215.
Lunedì 23 aprile.
Di ora in ora la lotta si inasprisce lungo la via Emilia e le vie trasversali che dagli Appennini conducono al Po. Tedeschi e fascisti che ripiegano di fronte all'avanzata degli alleati vengono bloccati o assaliti dalle formazioni partigiane. Altri, mentre si sottraggono agli attacchi partigiani, urtano contro le avanguardie alleate.
Milano.
Il CNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, decreta:
ogni distruzione di beni economici, porti, impianti industriali, impianti elettrici, centrali telefoniche, vie di comunicazione, mezzi di trasporto, ammassi alimentari, eccetera, costituisce crimine di guerra. Chiunque ordinerà, eseguirà, agevolerà e in ogni modo renderà possibile una delle suddette distruzioni sarà considerato personalmente responsabile e perseguito come criminale di guerra.
G. Genova, ore 20:30.
Noi del Comitato di Liberazione e i membri del Comando Militare Regionale Ligure siamo riuniti in un locale dell'Istituto San Nicola in circonvallazione a Monte. L'alternativa è la seguente: dare il via all'insurrezione senza il concorso delle formazioni partigiane ancora dislocate sui monti, oppure attendere che le formazioni partigiane compiano i movimenti previsti dal piano insurrezionale, con il rischio che i tedeschi nel frattempo attivino i loro piani.
Vagliate le informazioni e i rapporti, il CLN Ligure all'unanimità decide l'insurrezione.
Popolo genovese, insorgi! Nelle officine, nelle piazze, negli uffici, le forze sane della nazione, le forze degli antifascisti militanti, i nostri gloriosi partigiani prendano il potere ed instaurino l'ordine democratico alle dipendenze del CLN. Popolo genovese, il mondo ci guarda. Dobbiamo riscattare l'umiliazione, dobbiamo meritarci la libertà.
Genova, notte sul 24 aprile.
Gerarchi repubblichini scompaiono, ad eccezione di alcuni reparti della Guardia Nazionale Repubblicana, GNR, e dei 1500 marò stanziati nel porto.
Qui, nella notte, hanno luogo i primi scontri. I matrosen del capitano di vascello Berninghaus tentano di dare esecuzione al piano di distruzione, ma i fornelli di scoppio sono stati in gran parte sminati dalle SAP, squadra di azione patriottica portuali, che hanno reso inamovibile la portaerei Aquila destinata ad essere affondata all'imbocco del porto.
Il generale Gunther Meinold fa pervenire al CLN la seguente proposta: lasciateci evacuare indisturbati, noi in tal caso desisteremo dal distruggere i vostri impianti.
I GAP, gruppi di azione patriottica, bloccano i telefoni dei comandi nemici, idem per l'acqua e la luce, abbattono tralicci della linea ad alta tensione fra la centrale di Spigno e le sottostazioni che alimentano la rete ferroviaria del compartimento di Genova. Asportano pezzi essenziali al maggior numero possibile di motrici.
Genova, primo mattino di martedì 24 aprile.
Tre squadre della brigata Bellucci muovono lungo i portici di via 20 settembre all'attacco dell'albergo Bristol, sede della Commandantur. Sono fermati dal tiro incrociato delle armi automatiche. Attorno al Bristol gli scontri a fuoco si moltiplicano nelle vie, si estendono di casa in casa, di tetto in tetto. Parte della stessa brigata accorre in piazza dei Ferrari, dove transita un'autocolonna con 300 tedeschi. I primi camion carichi di munizioni vengono fatti esplodere. Il nemico risponde con il tiro dei cannoni anticarro alzo zero. Sul selciato, intorno alla fontana, negli androni, molti morti, moltissimi feriti.
L'autocolonna non passa, in parte ripiega, in parte si disperde o si arrende.
Milano.
Cessa di arrivare il bollettino di guerra tedesco. Il Corriere della Sera ripubblica quello del giorno precedente. I ferrovieri sono spariti in seguito all'ordine di sciopero a oltranza diramato nella notte. Spariscono anche i militi della ferroviaria.
Genova.
Ai quattro comandi di settore, Sestri Ponente, Valpolcevera, Genova Centro e Albaro Nervi, è un continuo affluire di cittadini sparsi o a gruppi armati di fucili, mitra, bombe a mano già dei fascisti. I 3.000 inquadrati nelle SAP diventano 4-5 volte tanti. Vengono occupati il palazzo del comune, i telefoni, la questura. Vengono eliminati gran parte dei presidi tedeschi di Sestri Ponente, Ponte Decimo, Bolzaneto, Rivarolo, Quarto dei Mille.
Dalle celle delle carceri di Marassi, prese d'assalto, escono i detenuti politici. Molti portano i segni di recentissime torture. Uno di essi, il socialista Faralli, viene nominato prima di sera sindaco di Genova.
Sesta zona, sul mezzogiorno del 24.
Patrioti della sesta zona, stiamo per marciare su Genova. I tedeschi fuggono precipitosamente verso il nord. A noi spetta di rendere più dura e disastrosa la ritirata. I fascisti sentono che l'ora della resa dei conti è giunta. Bisogna che nessuno di questi criminali possa sfuggire alla nostra giustizia.
Da Savignone, il generale Meinold manda a dire al CLN: se i partigiani non sospenderanno i loro attacchi, egli, generale Meinold, primo, farà distruggere le installazioni portuali, secondo, farà bombardare Genova con le sue artiglierie dalle potenti bocche da fuoco piazzate a Montemoro e dalle artiglierie dei forti Belvedere, Coronata, Granarolo, Righi, dominanti la città e i suoi sobborghi.
Rispondi, Meinold attuerà tale represaglia, primo, detto Meinold sarà giudicato come criminale di guerra, secondo, I prigionieri tedeschi, già più di un migliaio, saranno passati per le armi.
L'insieme delle divisioni facenti capo al Comitato Regionale Lombardo è in movimento. Nella città che era stata la capitale della prima libera repubblica, Domodossola, sono entrati i garibaldini della Brigata Comoli.
Dalla Valsesia, Moscatelli invia un messaggio.
Tutta la Valsesia libera è pazza di gioia. Noi attacchiamo ora Borgomanero e puntiamo su Novara. Arrivederci a Milano.
Reggio, ore 17.
Penetrano in città due battaglioni della 24esima Brigata e uno di Fiamme Verdi. Tre ore più tardi, con il concorso del 133esimo Fanteria e della 34esima Divisione statunitense, tutti i centri di resistenza nemica vengono sopraffatti. Da 24 ore si combatte la periferia di Parma.
Tortona.
Sin dal mattino è stato attuato lo sciopero generale e la popolazione è insorta. A suo rinforzo sono giunti alcuni distaccamenti della Brigata Arzani dell'Oltrepò Pavese. Verso il tramonto un maggiore tedesco e un colonnello fascista firmano l'atto di resa davanti ai partigiani Carlo, Ras, Giorgio e Paolo. Per ridurre l'umiliazione chiedono che il disarmo dei loro reparti avvenga durante la notte.
Sera del 24 aprile.
Il CLN e il Comando Militare Regionale per il Piemonte diramano il messaggio. Aldo dice 26 per 1. Significa attuare il piano insurrezionale e attaccare il capoluogo da ogni lato alle ore 1 del 26.
A Milano, nel palazzo della prefettura, Mussolini tiene quello che sarà l'ultimo suo rapporto.
Verona.
Unità statunitensi sono a pochi chilometri dalla città. Il quotidiano fascista L'Arena lo ha così annunciato.
La storia è con noi. Annibale è alle porte di Roma e non la conquista. Agilulfo è spinto dalla parola di Gregorio Magno. I turchi giungono sotto le porte di Vienna e sono sconfitti dal principe Eugenio. Quando tutto sembra perduto, quando ogni speranza sembra crollata, qualche cosa di misterioso interviene a dare un corso improvviso alle cose. Ecco perché Hitler non si scoraggia.
Nella notte i soldati di Hitler fanno saltare 10 ponti sull'Adige, tra i quali il ponte romano e quello scaligero di Castelvecchio.
Notte dal 24 al 25 aprile.
In tutta la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, le formazioni del Corpo Volontario della Libertà muovono a marce forzate verso i loro obiettivi. Si scontrano nell'oscurità con colonne nemiche anch'esse in movimento. Alcune di queste, impossibilitate a procedere, si organizzano a difesa nei centri abitati, nelle gallerie dei valichi, intorno ai propri automezzi. Altre cercano uno sbocco cambiando direttrice di marcia. Le formazioni della terza, quarta e quinta zona puntano in direzione di Torino, quelle della Valsesia e dell'Ossola investono Vercelli e Novara, quelle dell'Oltrepò Pavese si avvicinano a Voghera e Pavia. Tra Busalla e Pontecurone, la divisione Garibaldi Pinanci-Chero si va schierando per l'attacco decisivo su Genova.
Mercoledì 25 aprile.
È il giorno in cui l'Armata Rossa entra in Berlino e, superata l'Elba, si congiunge con gli anglo-americani.
Milano.
Nelle vie del centro passano a grande velocità autocarri carichi di militi con i mitra puntati. Dall'Oltrepò Pavese cominciano a giungere gruppi di fascisti in fuga. Da molteplici indizi si capisce che questo giorno, per le sorti della città, sarà decisivo.
Il CLN Alta Italia, riunito nel collegio dei Salesiani di via Copernico, approva all'unanimità il proclama presentato dal comitato insurrezionale.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Immediatamente dopo, l'ordine del CNAI viene diramato a tutte le fabbriche e a tutti i centri nevralgici della città e della provincia. La mattina stessa del 25 aprile, lo sciopero dei tranvieri comincia a paralizzare Milano. Squadre armate entrano in azione nelle vie della città. In tutte le fabbriche scatta il dispositivo preparato per l'insurrezione. Alla Pirelli, alla OM, alla CGE e in molti altri stabilimenti si combatte.
In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente.
Il Comitato di Liberazione Alta Italia delibera.
I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
Genova.
Cade la munitissima Villa Raggio. Si arrendono le batterie di Arzelli e di Borzoli. Gli insorti irrompono nell'istituto idrografico. Un gruppo di sappisti supera lo sbarramento dei tiri incrociati da Principe e San Benigno ed espugna all'altura di Granarolo, sede della radio.
Venezia.
Un improvviso combattimento divampa intorno alle carceri. Tedeschi e fascisti hanno la peggio. Quando giungono i rinforzi, le celle dei politici sono vuote.
Il CLN Alta Italia delibera.
L'amministrazione delle aziende viene affidata ai consigli di gestione. La rappresentanza delle maestranze nei consigli di gestione viene affidata a rappresentanti liberamente eletti.
Il CLN Alta Italia sostituisce il proprio presidente, l'indipendente Pizzoni, con il socialista Rodolfo Morandi.
Primo pomeriggio.
Dalla periferia milanese e oltre, da grossi e piccoli centri delle regioni, giungono notizie di azioni insurrezionali organizzate o spontanee. Un reparto della Muti con carri armati e autoblindi rioccupa dopo alcune ore di combattimento la Pirelli di via Fabio Filzi, dove la minaccia di compiere un eccidio non viene attuata grazie all'intervento di alcuni ufficiali tedeschi. Alcune ore più tardi è la volta della Breda, assalita dai tedeschi che vengono respinti, e si riescono invece a rioccupare le acciaierie della Dalmine, mentre i fascisti, ripresa la Caproni di Ponte San Pietro, uccidono e feriscono alcuni operai.
Duri combattimenti a Parma, che sappisti e gappisti controllano solo nella parte nord-occidentale. A Fornovo, 6.000 tedeschi con mortai e artiglierie tentano invano di rompere la sacca in cui sono stati rinchiusi.
Genova, verso il tramonto.
Ho prelevato a Savignone, sede del comando, il generale Mainold e l'ho condotto con un'autoambulanza a Genova unitamente al suo capo di stato maggiore Asmus e ad un interprete. Lungo il viaggio il generale comunicò ai vari comandanti dislocati nella zona che si recava a firmare la resa. L'ho condotto a Villa Migone, abitazione cardinale Boetto, prescelta quale luogo neutro d'incontro.
Giungono poco dopo il presidente del CLN Ligure, l'operaio comunista Remo Scappini, con il rappresentante liberale Enrico Martino e il comandante della piazza di Genova, maggiore Aloni.
Tutte le forze armate germaniche di terra e di mare alle dipendenze del generale Meinhold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Libertà. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani vicini con le consuete modalità e in primo luogo con la consegna delle armi.
Dal settore del porto, il capitano di vascello Berninghaus condanna a morte il generale Meinhold e ordina la resistenza a oltranza.
Ventimiglia e Sanremo vengono liberate dalla divisione Garibaldi Felice Cascione. Si combatte a Savona e Imperia. A Levante le formazioni della Coduri raggiungono Sestri e Chiavari.
Iori, Pinancichero, Mingo, Gielle, Matteotti e Valbisagno penetrano nell'abitato di Genova.
Arcivescovado di Milano.
La delegazione designata dal CLN Alta Italia è composta dal generale Cadorna, Riccardo Lombardi e Achille Marazza, intima a Mussolini e Graziani, che avevano richiesto l'incontro, la resa senza condizione. Mussolini chiede un po' di tempo per riflettere, invece fugge in direzione di Como.
Torino, ore 21.
Il colonnello Stevens, capo della missione alleata in Piemonte, senza aver consultato o avvisato nessuno, anzi ritirandosi in collina, fa diramare su carta intestata del comando militare piemontese un contrordine. A Torino l'inizio dell'insurrezione è rinviato fino a nuova disposizione. Ignari del contrordine, i CLN aziendali con migliaia di operai che alla fine dei turni non sono usciti iniziano a scavare trincee, a innalzare barricate e a togliere dai nascondigli gli sparsi pezzi di armi automatiche, montarle e piazzarle. Si affrontano i primi scontri a fuoco con la convinzione che le formazioni partigiane stiano sopraggiungendo.
Giovedì 26 aprile, ore 8.
le sirene del posto centrale di avvistamento suonano per 3 minuti ad annunciare la liberazione di Milano. Le guardie di finanza, postesi a disposizione del CVL, hanno preso possesso della prefettura del municipio. Riccardo Lombardi assume l'incarico di commissario per la provincia, Antonio Greppi quella di sindaco di Milano. Molti negozi già riaprono. La tipografia del Corriere della Sera è in mano ai patrioti.